difficile far punti a Crotone.
E Vacco, che gufata!
Bah, questa l'avete da vinta. Eccala il gufo.
Eccoci qua per una nuova puntata. Anche oggi siamo tornati finalmente. Riusciamo a fare una puntata che riguarda una sola giornata. Riusciamo a parlare, potremmo approfondire le cose, diciamo, più seriamente. E un saluto da Filippo Ranzani.
Di Alessandro Magnelli. Allora, sì, la stavamo aspettando, un po' una
un po'
giornata
calma,
così, un po' più di calma.
Più relax.
Un po' più di analisi.
Un po' più di analisi. Cosa vuol dire il campionato? Direi sì, per forza, dalla prima di campionato c'è solo quella. Campionato che si è aperto con si è aperto dal punto di vista del big match con Lazio-Inter. Partita subito calda,
incredibile. Molte belle partite, tantissime belle partite, soprattutto Lazio-Inter.
Sì, forse la più spettacolare.
Sì, anche grazie a Risse.
Sì, a un certo punto sembrava di essere l'after party con McGregor, perché non so se...
Anche Facchinetti, sì, probabilmente era lì, sembrava di essere allo stadio.
Partito qualche ciaffone volante, qualche cartone, però bello, bello, ci siamo divertiti, soprattutto bello per il risultato finale.
Sì, soprattutto quello, anche se almeno un grossino in più all'Inter, ecco,
non faceva male. È stato clamoroso quando l'arbitro ha estratto il rosso a fine partita. Tutti pensavano a un giocatore dell'Inter, invece era il buon Luis Felipe, che si è messo a piangere.
Sì, si è messo a piangere, ha abbracciato il suo miglior amico, oramai ex miglior amico.
Oramai ex. L'ha abbracciato e niente, l'arbitro ha visto bene di dargli un rosso.
Sì.
Mentre c'era Lautaro che sembrava proprio che voleva essere messo in una gabbia,
sì,
uno,
sì,
contro,
sì,
uno,
no,
voleva. Uno contro uno.
Poi va bene tutto, prenditela con quelli piccolini adesso. Inutile che vai da Milinkovic-Savic a fare brutto, perché altre due volte tanto, non lo spostavi di un centimetro, ti tira una testata, ti scaraventa per terra.
C'è la garra, Lautaro, l'argentino. Vabbè, bando alle cose che diciamo che non riguardano il campo, la partita, come l'hai vista?
Allora, l'Inter sta faticando un po' ultimamente,
Sì.
Anche se adesso poi sicuramente la prossima contro la Juve arriverà una grande vittoria nell'azzurra.
Hai aperto una bella parentesi, perché io il prossimo weekend sarò in difficoltà. Non so veramente da che parte bufare, sarà dura per me.
Ma tu sei talmente avanti che non credo neanche che ti convenga guardare così indietro.
Ma dici io come persona?
No, tu
così
come,
avanti
tu
nel
come,
calcio.
Tu come
hai ragione, hai ragione.
Milanista, vero, rosso-nero, il diavolo.
No, beh, un Inter che sì, secondo me... Forse si è un po' adagiata sugli allori, pensava di essere troppo più forte, la Lazio comunque arrivava da una bruttissima sconfitta col Bologna 3-0 e altre brutte prestazioni, comunque quella col derby, aveva perso il derby, aveva perso col Milan, però e infatti fino al 60esimo l'Inter sembrava che avesse la partita in mano.
Sì, è vero, però alla fine senza concludere anche...
Sì, però anche senza subire molto, perché la Lazio non è stata per i primi 60 minuti mai pericolosa. Poi l'episodio del rigore che cambia tutto, gol di Immobile, che naturalmente io avevo contro il fantacalcio, ma quello ci arriveremo.
È un must.
E poi la partita da lì in poi, insomma, è tutto, diciamo, un incubo per l'Inter, perché il gol che hanno subito, insomma, per alcuni discutibile. Cosa ne pensi te?
Ah no, per me era tutto regolare, regolarissimo.
Tutto regolare.
Tutto
io ho goduto un po', Ho goduto soprattutto perché era a terra,
O no, lo sappiamo come funziona. Io volevo fermarmi un pochettino guardando la partita, un'analisi tattica, che con Sarri alla Juve avevo già visto anni fa. Tutte le squadre di Sarri sono in difficoltà quando la squadra opposta fa i cambi di gioco.
Okay.
Quindi lascia sempre i terzini soli e ogni volta che cambia il gioco o il terzino gli va addosso a 3.000 all'ora, stando attento ovviamente a non far fallo, o se no l'ala è sempre pronta a grossare, o l'ala o il terzino. E così va molto in difficoltà. Me lo ricordo dalla Juve questo.
Però l'Inter, non avendo più Hakimi, non avendo più comunque quelle fasce che spingono, diciamo che incentra più il gioco sul centro, appunto, scusate il gioco di parole. Però, infatti, anche la prima incursione di Barella, che ha subito il rigore,
sì,
è sempre il centrocampista che si inserisce, comunque l'Inter ormai ha spostato quel gioco lì in questo modo. Però, secondo me, alla fine, come detto, si è, diciamo, un po'... spenta anche dopo il rigore, si è un po' spenta.
I cambi forse non hanno fatto quello che dovevano fare anche.
Esatto.
A differenza della Lazio, che invece tutti quelli che sono entrati a mille. Lazzari è entrato molto bene, Luis Alberto anche.
Sì, non si sa perché fossero in panca. Però l'Inter sì, aveva la scusante di giocatori argentini che erano atterrati da poco a Milano, però insomma non hanno inciso per niente.
Poca roba, hai ragione.
Niente, dal tracollo dell'Inter passiamo invece a forse la partita più emozionante che c'è stata questo weekend. Milan-Verona.
Classica sbuciata milanista.
Che cuore, che grinta i nostri ragazzi, che grinta. Tra l'altro, vorrei sottolineare che noi questa partita l'abbiamo vista insieme con un gruppo grosso di amici, tra cui 3 o 4 gufi pesantissimi juventini, che naturalmente, come vi potete immaginare, ogni gol del Verona, loro non hanno sprecato l'occasione per piantare una gufata contro il Milan. Una volta arrivati sul 2-0 per il Verona, ormai si sentiva la vittoria del Verona in tasca, ormai erano tutti lì che gongolavano, tutti contenti, ma poi entra un certo Rafa Leao.
Come mai non giocava buon Rafa Leao?
Per la Champions.
Ah, sì.
Anche perché ormai la nostra rosa è composta da 13 giocatori e tutti gli altri sono in infermeria.
È vero che quando hai rosa gente del calibro di Castiglieco, ci può stare anche fare fiatare Leao, no? Però adesso anche Casti che si mette a piangere dopo aver fatto... Poverino... Cioè, lui ha solamente colpito la palla, poi ci ha pensato il difensore a buttarla dentro.
Anzi, aveva fatto un cross di merda. Io lo stavo già insultando quando ho visto il cross. Però, ma infatti, tutti i tifosi che adesso dicono Castilleo, scusa, ma scusa di che?
Incredibile, per niente.
Sei, rimani e sarai per sempre una grandissima pippa, un grandissimo bidone. Poi, vabbè, ci hai fatto fare l'autogol, vabbè, ma poco conta. Quello che ha veramente cambiato la partita è un fenomeno, Rafael Leao. Entra, giocata spettacolare, cross sulla testa di Giroud, che stranamente la prende e la butta in porta. Strano che Giroud colpisca di testa.
Giroud è un campione del mondo.
Cioè, e poi anche col tacco ad imbucare il buon Casti, che con quelle gambette lì non sta in piedi, quindi si fa tranciare in area di rigore e prende anche il rigore. Che trasforma Frank Essie.
Eh sì, l'unico gol che ho io al fantacalcio, ovviamente, perché Vlahovic, che sta giocando adesso, ovviamente non farà gol.
Bella questa gufata in live, eh? Gufata in live!
Gufate il live, speriamo che funzioni.
No, difficile, impossibile. E cos'altro dire del Milan? Cos'altro dire? Come al solito questi ragazzi dimostrano di essere la squadra che ha più voglia, più estro, più creatività. È una squadra veramente che fa impazzire i suoi tifosi.
Eh sì, sta giocando veramente da grande squadra. E
nonostante
si vede partita dopo partita.
Nonostante i vari bidoni che c'erano in campo. Perché a un certo punto avevamo in campo, allo stesso momento... Tarrusano in porta, Baluturè come esterno sinistro, Krunic a impostare sulla tre quarti, Samu Castileo sulla destra.
Che squadra, che gran squadra, Tonali anche in panca, no?
Tonali in panca, anche lui rifiatare per la Champions, dato che sì, non ci sarà per l'espulsione assurda subita nell'ultimo turno.
Però, guarda, questo è un errore che ho fatto tante volte, pensare a una squadra sia morta dopo 2-0. Una squadra come Milan quest'anno...
Sì, che l'hai fatto molto quella sera lì, l'hai fatto molto. Mi ricordo, cos'è che dicevi a fine primo tempo? Ah, il Milan adesso ha già segnato, il Milan già gol.
No, avevo detto subito, il Milan comunque la recupererà sicuramente.
Sì.
Invece...
Infatti, grazie, davvero. Bella visione.
Bella visione, peccato che sperassi nell'opposto, ovviamente.
E quindi Milan che va saldo al secondo posto, a meno 2 dal Napoli. Napoli che ha giocato... contro il Torino e ha vinto di misura.
Un po' di come culo, mi viene da dire anche un po'.
Ha vinto in maniera... ha sbagliato il rigore, come al solito Insigne, che io al fantacalcio, ho sbagliato il terzo rigore da quando io l'ho comprato al fantacalcio.
Secondo di fila,
assolutamente. E quindi diciamo che se tu parti con Insigne al Fanta, parti con un meno 3. Però poi Osimhen riesce a recuperarla e, come al solito, il Torino dimostra di essere solida, ma non fino in fondo.
Eh sì, ha sempre quei problemi lì di non riuscire a portare il risultato a casa.
Nonostante il Gallo sia tornato.
Cos'era la prima partita del Gallo?
Prima
partita, spero, io non spero per niente, il Torino mi sta sul cazzo, ma spero per i tifosi del Torino che riescano a fare quel passo in più per portare a casa i tre punti, o almeno un punto, perché così proprio te la vai a giocare a viso aperto contro le squadre anche più forti, senza però alla fine...
C'è da dire che ha incontrato molte squadre forti, per ora il Toro. E mi spiace invece dare una brutta notizia ai tifosi del Torino, perché avendo io Belotto il fantacalcio, penso che la sua stagione non possa decollare. Però la prestazione... Il Napoli inizia, secondo me, un pelo a scricchiolare, perché non è più convincente come all'inizio. Sembra aver perso un po' quella fisicità, quella corsa che aveva all'inizio.
Quei momenti ci possono stare, anche dopo la pausa, che comunque è stata lunga, nazionali, non nazionali. Però Spalletti lo sappiamo un po' com'è, no? Verso gennaio si ferma, anche se dopo anni e anni ad allenare credo che questi errori non li commetta più.
Sì, diciamo che tutti si aspettano un calo del Napoli a gennaio, ma secondo me invece sarà la stagione buona che il Napoli non calerà e riuscirà ad arrivare in Champions League dietro all'Inter e alla Juve.
Il Milan però non ce lo mette mai dentro, eh? Dice che è la squadra più forte del campionato, certo. Quelli che giocano il miglior calcio, certo. I giovani migliori, Leao fenomeno, sì. Tonali il dirigente del centrocampo milanista, confermo. Però secondo te dove arriverete?
Ma no, più o meno, allora, tutto quello che hai detto te è giusto, io confermo tutto quello che hai detto, il problema è che una squadra con ogni partita 10 infortunati non potrà mai arrivare da nessuna parte, ma quello è il problema. La sfiga, come al solito, colpisce il Milan, come l'anno scorso, perché se l'anno scorso noi avessimo avuto la metà, non dico la metà del culo che ha avuto l'Inter, a livello di infortunati, di Covid, eccetera, sicuramente saremmo arrivati fino all'ultimo a giocarci lo scudetto. Quest'anno, invece, sembra che, insomma, i preparatori atletici vogliono fare addirittura peggio dell'anno scorso.
Stanno facendo un bel po' di danni, sì.
No, incredibile. E quindi anche quest'anno saremo destinati a lottare fino all'ultimo per la Champions League, che traguardo che non c'entreremo. E invece l'Inter e la Juve vedremo l'Inter e la Juve lottare fino alla fine per il campionato.
Adesso l'Inter posso essere d'accordo. La Juve, no, molto, però la Juve mi sembra un attimino presto perché abbiamo vinto 3 partite di fila, è vero, 1-0 tutte giocando malissimo.
Ma ci arriviamo infatti adesso.
Esatto.
C'era prima in realtà un Empoli-Atalanta che non comunque era una partita abbastanza scontata, ma diciamo che ne vogliamo parlare dal momento che c'è stato un grande ritorno.
Sì, due grandi ritorni, sì. Importantissimi per l'Atalanta e anche per il fantacalcio. Ilicic, dopo essere diventato 150 kg durante la
li sta perdendo
piano piano e sta buttando dentro, sta iniziando a macinare minuti. Anche qualche gol, minuti titolare, e giocate.
Prima partita da titolare, mi sembra.
Sì.
Insieme anche a Muriel, è tornato anche Muriel. Ma perché Ilicic? Lo stai parlando con un po' un tono, insomma, che si vedo triste.
Mi ha fatto un po' arrabbiare, perché comunque tutte le prime giornate ha fatto schifo. Io ce l'ho al fantacalcio.
Ah, ok.
E ovviamente ho deciso di lasciarlo in panchina proprio la giornata in cui faceva doppietta. Me l'ha resa un po' meno amara il fatto che abbia sbagliato rigore, calciato malissimo alle stelle.
Sì. Però, quindi ci stai dicendo che anche questa giornata tu l'hai persa al fantacalcio?
Persissima.
Contro il primo in classifica che ormai Camillo Taini è avviato alla vittoria finale.
No, non capisco come faccia, credo che sia quello con i minor punti di tutti, ma...
Sì, una squadra bruttissima.
Ormai sì, col 72 però si è dovuto portare a casa la vittoria.
Quindi dopo questa analisi breve sulla vittoria convincente dell'Atalanta, possiamo passare al big match della domenica.
Domenica sera, 20:45, in
visto
campo...
insieme anche quello...
Juventus e Roma, Allegri e Mourinho, tantissimi soggetti.
In generale Mourinho e Juventus, perché ho visto ancora quel 3 alzato, quel terzo dito alzato.
Ma sì, è
triplete.
Vero. Però dico, mi sono guardato un'intervista a fine partita, mi sembrava un Mourinho molto calmo, conscio delle capacità della sua squadra.
Non ha voluto neanche parlare dell'arbitro, stranamente, perché... Ce n'era da parlare, signori,
Bah, adesso. Beh, ma cosa?
Mamma mia. Bellissimo, perché poi vedendo anche il club, tutte le trasmissioni, pressing, quelle trasmissioni lì, ho visto che tutti hanno tirato fuori il regolamento del campionato, e c'è scritto grosso con caratteri cubitali che l'arbitro, in caso di calcio di rigore presunto, non deve dare vantaggio a meno che non si tratti di una chiara occasione da gol, quello che era che è successo ieri, perché dopo un millesimo di secondo ha fatto gol Abraham.
Nessuno ha sottolineato però che sul gol c'era stato anche un contatto di mano.
No,
tocco
di sbaglio di Mkhitaryan dopo che è stato falciato da Szczęsny.
Però c'era tocco di mano.
Ho capito, ma se è stato falciato è mica colpa
tua. Il gol cos'era, regolare o no? Sarebbe stato rigore.
Ah, scusa, la mano, se uno ti falcia te la tocchi di mano, metti caso che non che erano fuori area. Se fosse stato così e poi la palla andava avanti a uno, vantaggio, faceva gol, era buona. Mica
non
andava...
puoi fare gol di mano.
Ma non gol di mano, lui non ha fatto gol quello che l'ha toccata di mano.
Ho capito, però la mano è considerato un fallo comunque, dal momento che tu dai vantaggio.
Se io ti prendo la mano e te la metto sulla palla, non è mano, scusami.
Se tu dai vantaggio, però è fallo fischiato prima, non è che l'azione continua, è fallo fischiato prima.
Se quello là poi è davanti al portiere danno vantaggio, non è
un
fallo.
E no, perché il vantaggio si interrompe nel momento che tu, squadra che ha il vantaggio, fai un fallo.
Ma non
il fallo è considerato di mano.
Ma perché fallo di mano? Ma no, il fallo era dell'altro.
Il fallo era dell'altro prima.
Cioè, allora io faccio te, così te la tocchi di mano e fallo per me?
No, è fallo a favore, fallo a favore della Roma.
Appunto,
ma
poi c'è stato il vantaggio.
Ma il vantaggio si interrompe nel momento che anche la Roma fa un fallo.
Ma cosa dici? Ma non è che il fallo cancella il fallo prima? Sì.
Non è che cancella. È che cancella il...
Ma cosa dici? Ma non c'è scritto sul regolamento questo? Questa è una tua invenzione.
Cancella il vantaggio.
Assolutamente.
Il tocco di mano cancella il vantaggio. Diventa punizione o fallo, comunque... sul fallo precedente sulla Roma.
Guarda, non sai neanche te quello che stai dicendo.
No, ti sto confondendo.
È talmente assurda come roba questa che l'ho sentita da molti juventini, che addirittura per non ammettere che Rizzoli, come al solito, ci mette lo zampino, questi vanno a tirare fuori addirittura che se io faccio fallo a te la tocchi di mano, è fallo per me.
Non è fallo per me, è fallo per te, però prima.
Ma cosa prima?
Non vale più il vantaggio.
Ma chi l'ha detta questa?
È come se la palla esce.
Ma cos'è?
È normale. Se c'è un fallo, il vantaggio si interrompe. È come se uno perde palla.
Ma il fallo l'ha subito.
Ho capito. Infatti ritorna prima il fallo. Non era fallo a favore della Juve. Era fallo a favore della Roma, ma prima. Perché il vantaggio è stato interrotto da un fallo della Roma, che era un fallo di mano.
Ma quello,
quindi
come
è rigore fischiato prima.
Come fa a essere fallo di mano quello se lui l'ha toccata di mano perché era stato falciato? Che fallo è?
Che ne so io. Ci sarà stato un motivo se l'hanno fatto così, no?
No.
E allora no.
Il motivo suo, Orsato dopo ha detto ai collaboratori della Roma, Mourinho, non c'è il vantaggio nel rigore, ha detto. Che è falso, falsissimo. È stato guardato il regolamento al club.
Ho capito. E se non avessero fatto gol e non avessero dato rigore?
No, se non avessero fatto gol era rigore. Vantaggio non concretizzato.
E allora? Se hanno sbagliato rigore... Cazzi loro, cioè adesso no. Io non è che posso...
Tra l'altro, questa roba qua, queste esatte parole sono state dette da Orsato ai giocatori della Roma. Come si fa un arbitro che va a dire, se voi sbagliate rigore non è colpa mia?
Ma certo, scusa.
Incredibile.
Ha sbagliato rigore.
Sbaglia.
Grande Szczęsny, tech numero uno.
Beh, quello lì me ne è dispiaciuto perché mi ha fatto vincere la giornata di fantacalcio, la mia prima. Ma comunque è incredibile come un arbitro che sbaglia totalmente ad applicare il regolamento, poi vada anche a dire alla Roma, non è colpa mia se sbagliate rigore. Incredibile. Addirittura lo sfottò. Cioè, mettiti la maglia della Juve e fai già prima.
Giustissimo. Giusto sfottere uno che addirittura dopo aver sbagliato il rigore si presenta. Cosa vuoi? Voleva ribattere? Non capisco. Voleva il gol?
Sì, certo, voleva il gol.
Non capisco.
Voleva il gol. Gol che c'era. Ci siamo scaldati un attimino qua sull'argomento.
Sì.
E in questo, insomma, turbidio di emozioni, ci siamo dimenticati dell'Eurogol di Keane. Io lo definirei Eurogol.
Guarda, ce la siamo andati insieme la partita, è stato un momento imbarazzante.
Partita però, vabbè, ho visto che la Juve adesso per incentivare i tifosi comunque a guardare le sue partite vuole regalare Red Bull / caffè perché altrimenti al 30° minuto uno rischia di addormentarsi. Ma invece a noi ci ha regalato qualche momento divertente la Juve.
Molto bene, alcuni giocatori, soprattutto due in particolare, anzi tre. I due sono ovviamente De Sciglio. Il mitico con il numero 20, Bernardeschi.
Che rovesciata, signore. Si è ripreso la Juve, Bernardeschi.
Mamma mia, se l'ha sulle spalle.
Io qua lo dico, Dybala rischia il posto. Qua lo dico. E questo sarebbe un grosso bene per la Juve. Comunque, tornando alle mie teorie, da quando Dybala non è più... è infortunato, la Juve ha solo vinto. Gioca di merda, ma ha solo vinto.
Ha solo vinto. Ma vinciamo solo grazie alla difesa. Non perché manca Dybala, solo grazie alla difesa
del 12° uomo. Perché... questo qua ci ha messo lo zampino.
Il terzo che mi è piaciuto molto, che è un mio pupillo.
Bentancur.
Esatto.
Una volta all'anno la zecca anche lui.
No. È tutto l'anno che non gioca. Cioè, almeno che non fa cagate. Gioca normale e non fa cagate. Il suo problema è sempre stato che faceva delle gran cagate. Però di solidità non è male.
Mi ricordo le prime, quelle che avete perso. Non mi ricordo comunque una partita, forse con l'Udinese o una cagatina l'aveva fatta. O forse con lo Spezia, non mi ricordo bene, ma qualcosina aveva piazzato anche lui. Però comunque sì, ha giocato bene Bentancur, forse il migliore tra i giocatori di movimento della Juve. Male Chiesa. Una partita sbagliata, capita a tutti.
Sì, non ci fossilizziamo troppo.
Sì, no, non è neanche da sottolineare.
Che comunque è un ruolo nuovo, l'attaccante non l'ha mai fatto. Poi con Kina anche, insomma, mi sembrava un po' una coppia strana, perché tutti e due giocatori che amano molto la profondità.
Incredibile poi che Allegri, insomma, per addormentare totalmente la partita e i tifosi che la stavano guardando, ha deciso di inserire il buon Morata e che Morata non si capisce se quando entra lui pensi che a calcio si gioca da per terra oppure da in piedi, perché questo è perennemente sdraiato a terra.
Eh sì, lo dicevamo anche ieri, io da tifoso juventino mi sono un po' lamentato perché ho detto cazzo,
e per far lamentare te
non è possibile, dura. Ma ci sono giocatori e giocatori che si possono lanciare e simulare, non è che tutti possono permettersi di non correre piuttosto che, no, perdi la palla, gli corri dietro.
No, si lancia lui,
invece si lancia, invece si lancia, niente, va. Ho deciso di giocare a calcio così.
E quindi dopo questa giornata comunque ricca di emozioni, di episodi, di tanto altro, la classifica vede il Napoli sempre saldo in testa, punteggio pieno, 24 punti su 8 partite. C'è da dire che ha incontrato soltanto Juve.
Sì, Juve basta, anche lì partita vinta un po' a caso.
Ma... Juve basta, vabbè, con una Juve inguardabile, con Dybala in campo naturalmente non può vincere. E quindi Napoli che è 8 punti, ma lo sto vedendo un po'.
Barcollare. Milan, il Milan è appunto al suo passo.
Milan dietro a 22 punti, non sa neanche lui come, non avendo giocatori disponibili. Con il buon Castillo in campo non sa come, ma naturalmente continuando così il Milan poverino mollerà già dalla prossima partita. Terzo, ma non per importanza, l'Inter,
che sicuramente salirà alla velocità della luce un attimo,
nonostante il big match della prossima settimana che sarà molto molto interessante, forse la prima, l'unica partita del campionato in cui io me la godo e sono in relax.
Cosa speri, un pareggio? Quindi
io spero un pareggio, sì, assolutamente. Un pareggio sarebbe il top.
Anche per me, un pareggio sarebbe il top di sicuro. Non mi aspetto che una vittoria della Juve.
Anche se tu ora gufi, ma ieri io ti ho sentito dire che vedi la Juve favorita.
No, a parte gli scherzi è vero. Però se vogliamo parlare subito, vogliamo finire la classifica, poi ci arriviamo dopo.
Sì, beh, dopo l'Inter diciamo che inizia la sfida di squadre che sono tutte in un punto.
Squadre di bidoni.
No, le squadre che si giocheranno la Champions League barra campionato, perché abbiamo la Roma a 15 punti al quarto posto, la Lazio, l'Atalanta e la Juventus a pari merito a 14 punti, quindi la Juventus che tanto data come sconfitta inizio campionato è già praticamente in zona Champions e diciamo che ha un piede per la lotta nello scudetto. E poi iniziano invece i vari Bologna, Fiorentina, che sta ancora perdendo, probabilmente sarà il risultato finale, e Udinese, eccetera, eccetera. Quindi una classifica che vede esattamente le sette sorelle nei primi sette posti. Nessuna sorpresa.
Sì, nessuna sorpresa, abbastanza corta comunque, a parte le molto prime due che molto
sono, corta. Sono tutte lì.
Che sono
tutte
scappate, lì. Ma le altre sono tutte attaccate.
Tutte lì, campionato apertissimo che si deciderà già dalla prossima giornata. Potrà essere messo un tassello importante.
Beh, la prossima sicuramente, perché in caso di vittoria dell'Inter...
E c'è anche Napoli-Roma.
...sarà parecchio. Anche quella è bella. Beh, poi Mourinho deve provare a vincere qualcosa dopo averne perse con la Juve, così.
Dicevi Inter se va a vincere?
L'Inter se va a vincere va a 20 punti ed è già attaccato agli altri.
E soprattutto ha battuto la sua diretta concorrente, quindi avrà un piede molto vicino. Una mano praticamente sulla coppa, sullo scudetto.
Esatto, esatto. Mentre se dovesse vincere la Juve si ritroverebbe a pari punti con l'Inter, no?
Pari punti con l'Inter e forse lì con lo slancio che acquisirebbe dopo quella vittoria probabilmente la favorita allo scudetto.
Piano piano, andiamo piano piano. Comunque sì, ritornando al discorso di prima e mettendo da parte le gufate, vedo la Juve leggermente favorita sull'Inter.
Dichiarazione importantissima.
Importantissima.
Ti prendi la responsabilità.
Molti saranno contrari. E forse anche una parte di me è contrario a quello che sto dicendo. Però...
ha paura così. So.
Sì, sì, insomma, la vedo bene.
Da
vedo
sottolineare, bene. Sai che Mihajlovic era molto criticato? È ottavo. Bologna è ottavo. E
una squadra di bidoni, eh?
C'è Musabaro che, insomma, si è risvegliato. Il buon Soriano, che spero per il mio fantacalcio, che inizi a fare qualcosa. E che sicuramente dalla prossima giornata farà qualcosa, perché è contro il Milan. E quindi Bologna addirittura potrebbe scavalcare in caso di sconfitta della Juventus, la stessa Juventus.
Eh sì.
E potrebbe andare settima, in zona conference.
Incredibile, incredibile, ma ti dico, la vittoria contro il Milan la vedo durissima, quindi insomma, credo che rimanga fissa a 12 punti, così al Bologna. 12 punti.
12 punti, la vittoria del Milan è molto dura.
Credo che per almeno un paio di settimane rimarrà lì a 12 punti.
Molto difficile.
Però è un campionato divertente, dai, divertente.
Ti ricordi te quel famoso giocatore che si era presentato a casa nella sede dell'Inter perché voleva fare il provino, che era stato intercettato da Sky Sport? Te lo ricordi?
No.
Quello là che voleva autocandidarsi per un provino all'Inter, era uno che aveva detto io gioco in tutti i ruoli, preferisco difensore ma anche trequartista attaccante.
Chi è?
Era un personaggio mistico. E a proposito ho sentito che il Milan lo vuole ingaggiare perché non ha più giocatori disponibili e quindi vuole ingaggiare lui.
Ho capito. Adesso arriverà come un po' nella modalità carriera dove ti crei tu i giocatori.
Per forza, perché non hai... Boh, hanno detto che vogliono chiedere anche al nipote di Maldini se voleva...
Ah, comunque...
Per mantenere comunque la tradizione.
Ci può stare, grande tradizione, sì, grande calciatore.
Uno giovane, tipo 10 anni però, non si sa mai, serve comunque. E...
Il buon Maldini, il giovane, non ha fatto già un figlio?
No, perché ha due figlie, uno un po' più grande, non lo so, forse il 96, perché uno è del 96, invece Daniel è del 2001. Però può essere che abbia fatto un figlio nel 96. E niente, direi che il campionato l'abbiamo, il campionato è archiviato. Vogliamo dire qualcosina sulla Champions League?
Rapida, parliamo solo dell'italiana, dai.
Anche perché questa puntata uscirà mercoledì e quindi sapremo tutti già i risultati della Champions, che penso che siano anche scontati, ci sia poco da guardare, perché l'Inter è contro lo Sheriff, che è una squadra da Serie C, quindi c'è una vittoria scontata. Cosa dici?
L'Inter farà una gran fatica contro lo Sheriff, ma se la porterà a casa al suo solito, di culo.
Sì, invece pasta totalmente diversa la partita del Milan, che come ho detto più volte in questa puntata, è con le pezze al culo, e quindi anche col Porto forse il pareggio sarebbe... Il pareggio è oro praticamente per il Milan col Porto.
Se tu dici così un pareggio, puoi non dire che siete già fuori, così è ovvio, no, che siamo pareggiate con il Porto, siete già fuori.
Ma quello che il Milan è fuori dalla Champions League, io lo metto come assodato e non è neanche una gufata per me.
Mettetevi almeno in Europa League, cioè un minimo.
No, spererei di no. Perché andare in Europa League? Concentra sul capito. Già c'hai i giocatori contati. Che cazzo continui a giocare in Europa League che vincerla è impossibile, devi arrivare in fondo, poi il Villarreal, il Siviglia, quelle lì la vincono sempre loro. E invece, forse il big match più bello tra le italiane è proprio United-Atalanta.
Eh sì.
E sulla carta, non so chi sia favorito, per il momento che stanno attraversando le due squadre.
No, sì. Allora, se non giocassero a Manchester, ti direi Atalanta.
Perché United ha perso 4-2 contro l'Leicester,
Sono 4 partite di fila che perde l'United.
Non bene. Anche l'ultima in Champions l'aveva vinta all'ultimo con un gol di Culli, cioè un gol al 95esimo di Cristiano, che
l'ultimo gol che ha fatto, tra l'altro, sono 3 partite che non segna anche lui. Poi ovvio contro l'Atalanta segnerà di sicuro, però la vedo proprio dura.
Però l'Atalanta spero vinca, anche perché col Milan ormai, che è l'unica squadra italiana che può portare in alto il nome dell'Italia in Champions League, ormai fuori dai giochi. L'Inter, che poverina, passerà il girone, ma la Champions League non è casa sua. Stessa zolfa per la Juve, che magari arriverà, cioè probabilmente arriverà anche in finale di culo come al solito, e probabilmente anche l'anno buono che la andrà a vincere, ma sappiamo che con la Champions League c'entra poco. L'Atalanta rimane l'unica squadra che, diciamo, ci esalta.
Sì, l'unica squadra per cui tifare oltre le nostre squadre preferite, ovviamente.
E Zenit Juve, poi, per concludere, partita, come vedi, facile.
Ma sì, insomma, San Pietroburgo non è mai facile, c'è freddo, un clima diverso, una città russa, sappiamo come sono, no?
Ma molto facile, mi sembra, questa partita. Anche se Allegri ha detto... Allegri comunque si vede che è un po' sta alla canna, perché ha detto...
Allegri dopo che si è fatto due cornini alla moda...
C'è altri problemi. Ha detto che, insomma, la partita con lo Zenit sarà quella fondamentale del girone, come dopo la vittoria con la Roma, in conferenza stampa, è andato a dire... La partita che abbiamo vinto oggi è molto più importante rispetto a quella di domenica prossima.
Quella con l'Inter, però.
Questa a me mi sembra una gufata quasi, ma neanche un...
Non so, allora, è vero,
una cagata.
È più importante arrivare alla partita dell'Inter con una vittoria.
Sì, ma come fai a dire? Cioè,
piuttosto
partita...
che con una sconfitta e doversi giocare tutto con l'Inter, capito?
Ma tutto cosa? Siamo all'ottava giornata.
Però se non facevi questi 3 punti contro la Roma, eri a 11, A 11 ma punti, sì, sono più di 10 dalla prima.
Come eravate inizio anno, eh?
Sì,
però così... Ma poi l'avete già recuperato, insomma.
Dobbiamo continuare a recuperare, per quello che mi dice che era più importante. Dobbiamo continuare.
Ho capito, però allora se poi perdi con l'Inter?
No, se perdi con l'Inter, vabbè, cioè, perdi con l'Inter uno scontro diretto.
Scusami,
se vuoi vincere il campionato, li devi vincere a tutti.
No, ma se tu dici una roba del genere, significa che preferisci, cioè tra le due partite preferisci vincere con la Roma e perdere con l'Inter, rispetto al contrario, mi sembra una cagata.
Che è più importante, però non vuol dire che uno lo preferisce.
È più importante vincere con l'Inter che con la Roma.
No?
Sarebbe stato meglio vincere con l'Inter e perdere con la Roma rispetto al contrario.
Sarebbe stato meglio vincere tutti e due, comunque.
Ovvio, però a livello di importanza, di peso, l'Inter è la tua diretta concorrente, la Roma
sì.
con Mourinho poi più che altro è destinata all'Europa League, penso.
Sì, si vedrà, insomma, ha fatto vedere un bel inizio di campionato, poi si è già un po' spenta, però.
Allora, direi che per concludere andiamo a vedere la partita della Fiorentina, come è andata a finire, vediamo se la gufata ha funzionato. No, addirittura un rosso.
Addirittura un rosso, sicuro Vlahovic.
Addirittura un rosso per Sottil.
Niente, guarda.
Fiorentina che va a perdere col Venezia, incredibile, qua si conferma il bucio de culo che c'ha il nostro primo in classifica al fantacalcio.
Ma sì, si conferma anche la mia sfiga.
E la tua sfiga, sì, è la tua sfiga, devo dire. E anche un po' i tuoi errori nella scelta della formazione, perché...
Sì,
c'è il recidivo a mettere gli stessi giocatori di una squadra. E direi niente, la gufata in live è una cosa che non funziona, abbiamo appurato.
Non funziona per niente, dovremmo provare a farla nel futuro, no? Sì. Quando lo registriamo per quelle che verranno, lo facciamo poco.
Vabbè, e quindi a questo punto ci aggiorneremo settimana prossima, dopo la Champions League e dopo il campionato.
Eh sì, sperando in buoni risultati per noi, anche se la vediamo veramente durissima.
Sì, molto difficile. Bella gufata finale per concludere. Un saluto da Filippo Ronzani
e Alessandro Magnelli.